Sappiamo come la vicinanza della comunità ai malati e ai moribondi sia un aspetto importante della vita cristiana, della vita della comunità. Sappiamo anche come sia prezioso il lavoro che qualcuno di noi fa con fedeltà in questa direzione, per la quale sarebbe bello essere anche più generosi. È un lavoro che dà anche molte soddisfazioni per alcuni versi, e mi pare che la paura che c'è in molte persone di non essere capaci o di esibirsi sia un po' ingenua rispetto alla ricchezza di questo ministero. E comunque, proprio a servizio di questo lavoro prezioso della comunità e anche per aiutare le persone che ci lavorano dentro, che in questi ultimi tempi hanno chiesto di ribadire un po' alcuni criteri dell'unzione degli infermi. No, sapete che una volta all'anno si fa solennemente qui in chiesa l'unzione degli infermi, e per le persone che vanno a invitare dei malati o degli anziani, tutti gli anni si ripropone poi una serie di domande, insomma, se il soggetto rientra nella casistica prevista dal sacramento, in che condizioni va ricevuto, se si può ripetere, eccetera. E allora abbiamo pensato che valesse la pena in queste due sere di raccogliere un po' sistematicamente una specie di storia della disciplina ecclesiastica di questo sacramento e quindi anche della dottrina del sacramento, perché sapete che la teologia dei sacramenti, cioè cosa sia un sacramento per la Chiesa, è legato tantissimo alla prassi, è un gesto della comunità, e dietro alla prassi si elabora una comprensione, anche poi circolarmente, una comprensione del sacramento, il rapporto al ricordo di Gesù del Vangelo, il ricordo della tradizione della Chiesa, il rapporto alla cultura in cui si vive, la prassi si modifica, il sacramento assume significati anche nuovi e anche modalità nuove di celebrazione, come ai nostri giorni. Noi abbiamo lavorato tante volte, mi pare, sui temi di come l'uomo d'oggi sperimenta il suo essere malato, di come dal punto di vista umano la cultura educa a attraversare la pazienza della malattia e della vecchiaia, e di come si muovono poi tutti gli strumenti sociali che cercano di andare incontro a questa situazione di povertà e di bisogno, e quindi poi le istituzioni, come per esempio la medicina, come sono le istituzioni ospedaliere, e poi le istituzioni del lutto, le istituzioni dei cadaveri, le istituzioni dei cimiteri, eccetera. Ecco, temi sui quali continuiamo a tornare e che, certo, dal loro punto di vista illuminano continuamente, provocano continuamente in maniera nuova la pratica dell'unzione degli infermi. Però appunto quest'anno non vorrei svolgere un percorso di questo tipo che conosciamo bene, ma vorrei quasi liturgicamente presentare un po' la storia del sacramento, in maniera che abbiamo una volta ogni tanto anche i termini precisi della gestualità e della tradizione ecclesiale. Allora, partendo dal primo dato, che per la Chiesa, sapete, è sempre normativo, cioè si dice i sacramenti li ha istituiti Gesù. Dopo non è vero che i sette sacramenti li ha istituiti Gesù, nel senso che ha detto adesso io lascio un sacramento, il sacramento si fa così, non è così, no, sappiamo. Però è evidente che il sacramento della Chiesa, che è l'atto di incontro di Cristo col credente, con l'uomo, mediante il segno sacramentale della Chiesa, è evidente che è un gesto di Gesù, quindi parte da Gesù. Celebrare il sacramento dell'unzione degli infermi per la comunità è un atto di obbedienza a un lascito di Gesù. traduciamo così quest'idea che Cristo ha istituito il sacramento dell'unzione, o se volete, quando la Chiesa mette in piedi l'unzione degli infermi, crede di obbedire a un comando di Gesù, a un lascito di Gesù. Di fatto, il nostro ricordo di Gesù, il nostro ricordo del Vangelo è pieno di scene di Gesù coi malati. Ma basta fermarsi un momento a pensare al Vangelo e subito, no? Alzati, cammina, lo voglio, si è guarito, la prese per mano ed ella si sollevò. È pieno il Vangelo, ogni pagina che giri c'è dentro una scena di questo tipo. Non si può pensare a Gesù senza pensarlo chinato su qualche persona malata, su qualche persona che è in una situazione difficile, no? Quasi ad ogni pagina di Vangelo Cristo manifesta la sua attenzione ai malati, a quelli che soffrono nel corpo e nello spirito, ed esercita il suo potere di guarigione. Gesù è un guaritore, in senso forte. Gesù annuncia una buona notizia e guarisce i malati. Questo è il riassunto della pratica di Gesù, no? Del ministero di Gesù. E quando Gesù si piega sui malati, non compie un rito. E non c'è appunto un rito preciso. I gesti che Gesù compie verso i malati e gli infermi sono i gesti umani della vicinanza, quindi è una parola. Alcune volte prende il malato per mano, mette della saliva sulla lingua, sugli occhi dell'infermo, impone le mani. È una gestualità corporea, di contatto, di vicinanza, appunto, no? Di trasmissione di una forza, so come dire. E quello che sempre insistentemente chiede, di cui richiama la necessità, è la fede. Quindi Gesù non compie mai un rito magico, in questo senso non è un guaritore di quelli che fa la guarigione. La guarigione è sempre legata a questo incontro, che è un incontro di salvezza, questo rapporto tra guarigione e salvezza. E il fatto che il gesto di Gesù è radicalmente l'atto di rivelazione con cui Dio si manifesta prossimo dell'uomo e che chiede fede, quindi, no? Ecco, questa struttura del fatto che Gesù che tocca il malato è la parola di Dio che si rivolge all'uomo perché creda e sia non solo guarito ma salvato. Questa è la struttura appunto dell'agire di Gesù che conosciamo bene, no? Che difatti Gesù riconosce tante volte questa forza della fede, la tua fede ti ha salvato, la tua fede ti ha salvato. Come se Gesù andasse a scoperchiare, a toccare qualcosa che lo ha preceduto, che è la tenerezza di Dio per l'uomo, appunto. Quando l'uomo nel passaggio di Gesù scopre questa tenerezza di Dio, scatta la scintilla e Gesù dice: la tua fede ti ha salvato, hai toccato il centro, il fondo di te stesso, no? Quindi quando si leggono i Vangeli si è molto colpiti dal posto importante che hanno i malati e gli infermi, come d'altra parte si è colpiti dal fatto che la guarigione dei malati è sempre presente anche nella missione che Gesù affida ai Suoi. Chiamati a sé i dodici, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e di infermità. Andate, annunciate il Vangelo e guarite i malati, scacciate i demoni e guarite i malati. Dopo la resurrezione, appunto, la missione suona così: andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, imporranno le mani ai malati e questi guariranno. L'attenzione ai malati, quindi, e la loro guarigione, fanno parte della missione della Chiesa, sono un complemento necessario all'annuncio del Vangelo. Una Chiesa che non si prendesse cura dei malati non sarebbe più la Chiesa di Cristo. E di fatto la cura per coloro che sono in difficoltà, per coloro che soffrono, è sempre stata presente nella Chiesa, anche se in forme diverse. E sarebbe interessante andare a rileggere questi passi, adesso ve ne indico due o tre se avete occasione di considerarli, appunto. Non ci sono indicazioni di una maniera in cui gli apostoli, appunto, esercitano questa missione di guarire, però per esempio gli Atti riferiscono di molte guarigioni compiute per mano degli apostoli, Atti 5:12, o al passaggio di Pietro che portano i malati, perché la semplice ombra di Pietro li guariva, sempre il capitolo 5 degli Atti. Paolo, Atti 14, guarisce un malato dicendogli: risorgi, alzati. E un malato colpito da febbre e dissenteria lo guarisce imponendogli le mani, Atti 28. Abbiamo nelle lettere degli Apostoli questo passo straordinario che abbiamo sentito leggere anche stasera all'interno di questa esortazione alla pazienza e alla preghiera. C'è questo invito a dire, quando proprio sei in difficoltà, chiama la comunità, chiama i presbiteri, no? Chi è malato chiami a sé i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui, dopo averlo unto con olio nel nome del Signore. Invece c'è già l'unzione, il rito dell'unzione è qui. E la preghiera fatta con fede salverà il malato. Il Signore lo rialzerà e se ha commesso peccati gli saranno perdonati. Confessate perciò i vostri peccati gli uni gli altri e pregate gli uni per gli altri per essere guariti. E questo è un testo che presenta anche molte cose che noi non riusciamo a sapere, non riusciamo a capire, per esempio chi sono questi presbiteri, perché devono essere in parecchi, chiama i presbiteri, che legame c'è tra il gesto dei presbiteri e la remissione dei peccati, che viene citata, che legame esiste tra la confessione reciproca e la preghiera di guarigione, tutte domande che questo testo tiene racchiuse, a cui non sappiamo dare risposta, però certamente è un testo che indica una pratica molto interessante delle comunità primitive e costituirà per sempre il fondamento di tutta la pratica successiva della Chiesa. Anche il rituale del Vaticano II, dopo 20 secoli, si riferisce esplicitamente alla lettera di Giacomo. Quindi questo, diciamo, per uno di voi che volesse riflettere seriamente su sta cosa, è il primo capitolo, il primo nucleo, rileggere il Vangelo alla luce del rapporto di Gesù con i malati e ripercorrere la prassi cristiana della comunità primitiva che traduce la missione che è stata data. Questo per esempio è un tema su cui noi siamo ancora molto illuministi in questo, e in questo i movimenti carismatici, pentecostali, ci aiutano di più a capire questo, loro danno molto più importanza alle guarigioni, no? Ecco, noi siamo un po' razionalisti e quindi l'abbiamo un po' scartata questa dimensione del Vangelo, ma certamente sarebbe interessante riflettere in che senso è legato nella fede al Vangelo il ministero della guarigione, no? Perché questa è una dimensione inequivocabile del Vangelo, seppur poi è legata a una cultura, una mentalità, lo sappiamo. Allora, questo è il primo blocco, il lascito di Gesù alla sua Chiesa. Dopodiché bisognerebbe avere gli strumenti per percorrere. Io ricordo quando studiavamo teologia, uscivano allora le prime ricerche di un teologo, Chavasse, che ha lavorato tutta la vita su questo sacramento dell'unzione degli infermi, e si sapeva poco o niente. Sono state le sue ricerche negli anni 60 che hanno chiariti questi termini che adesso noi presentiamo così in maniera come fosse conosciuto da tutti, no? Allora dico, bisognerebbe avere gli strumenti per ripercorrere la storia della prassi della Chiesa, la quale ha cercato di tradurre nelle diverse situazioni quell'ascito, quel mandato di Cristo. Allora la prima tappa su cui vi voglio fermare un momento è quella che riguarda l'epoca che va dal 400 al 600. È a partire dal 400, dal V secolo, che noi troviamo una documentazione sulla pratica delle chiese in Occidente. E la pratica è l'unzione con l'olio, che è citato nella lettera di Giacomo, no? L'olio che è destinato all'unzione dei malati viene benedetto dal vescovo o talvolta dal prete, ma poi l'unzione stessa viene fatta dal prete o da un membro della famiglia o dal malato stesso. Questo è una prassi interessante, no? Che per esempio è diversa dalla nostra. Da noi è il prete che deve amministrare l'unzione degli infermi. Qui in quest'epoca, chiaramente, dunque portiamo un solo esempio, San Cesario di Arles. San Cesario di Arles è stato vescovo di Arles, appunto, dal 502 al 540. È stato tra i monaci di Lorraine. Poi, per questione di salute, aveva fatto troppi sacrifici, stava crepando, allora è tornato a Arles, fatto vescovo. È stato un grande pastore, anche se poveretto, oggi si direbbe, non ha capito i segni dei tempi, perché ha cercato di custodire disperatamente la civiltà romana, assediati dai barbari. Lui ha cercato disperatamente di conservare la civiltà classica, e comunque un grande pastore, perché ha fondato delle istituzioni monastiche, ha fatto opere caritative anche geniali, ha scritto molte omelie, molte prediche. Non è un vero teologo, un pastore, come erano tutti i pastori allora, erano monaci e quindi tendevano a questa spiritualità monastica, no? Ecco, Cesario, vescovo di Arles, combatte, la sua idea è questa, no? Di combattere contro i pagani, e quindi combatte contro i rimedi magici ai quali i pagani ricorrono e a cui sono tentati di accedere anche molti cristiani. E allora in una sua predica, pubblicata in un suo sermone, scrive: ogni volta che arriva una malattia, il malato riceva il corpo e il sangue di Cristo. Chieda umilmente e con fede ai preti dell'olio benedetto e ne faccia un'unzione sul suo povero corpo, affinché la parola della Scrittura si compia in lui. Vedete, fratelli, colui che si rivolge alla Chiesa in un caso di malattia meriterà di ricevere la salute del corpo e il perdono dei peccati. E in un altro sermone raccomanda alla madre il cui figlio è malato di ungerlo, la mamma unge il figlio con l'olio benedetto dai preti. E in un altro passo ancora consiglia, in caso di malattia, di ungere con fede di olio benedetto il proprio corpo o il corpo dei propri cari, per ottenere la salute del corpo e la remissione dei peccati. Torna sempre questa duplice finalità. Quindi si capisce chiaramente qui la prassi, no? Si tratta di malati e non di moribondi. Anzitutto, secondo, l'olio è benedetto dal vescovo o dai preti, terzo, l'unzione è compiuta dal malato stesso o dai suoi parenti o eventualmente da un prete, quarto, se l'unzione è fatta con fede, ritorna alla condizione che Gesù richiedeva ai malati, no? Se è fatta con fede, ha il duplice effetto di guarire il corpo e di rimettere i peccati. A confortare quest'idea che si tratta di destinare l'unzione a diversi casi di malattia, quindi non semplicemente al moribondo, alla morte. Abbiamo un formulario del Liber Ordinum spagnolo, della Spagna del 6-700. Chiede nella preghiera di benedizione dell'olio, cito, che esso serva come rimedio a coloro che hanno la febbre, a coloro che soffrono di dissenteria, ai paralitici, agli zoppi, ai ciechi, a tutti gli infermi, che riapra la bocca ai muti, che restauri le membra rinsecchite, che sostituisca l'intelligenza alla demenza, che scacci i mal di testa, la cecità, l'infermità delle mani, dei piedi, delle braccia, dello stomaco, dell'intestino, di tutte le malattie esterne ed interne, ogni forma di dolore, anche il più nascosto. Pensate anche all'insonnia, che renda pacifico il sonno e arrechi la salvezza della salute. Quindi è un'unzione che viene destinata non solo ai malati, ma anche a ogni tipo di infermità, persino a chi soffre di disturbi di sonno, con la speranza di arrecare la guarigione o perlomeno la forza di sopportare il loro handicap, la loro difficoltà. No? Allora, il momento neotestamentario, la prassi di Gesù e il lascito agli apostoli, questa fase che abbiamo indicato appunto del IV-VI secolo, nel quale esiste questo sollievo spirituale, questa solidarietà nei confronti di ogni tipo di sofferenza, e come si dava l'Eucaristia da portare a casa, si dava in qualche maniera l'olio benedetto con cui ungersi, eh? Traduciamolo così. Il tornante del Medioevo, VIII-XII secolo. Nel corso dell'VIII secolo inizia un tornante decisivo per tutta la Chiesa, per tutta la pratica sacramentaria e per l'unzione degli infermi, evidentemente. I capitoli e i concili che parlano di questo tema cercano di dare attuazione alla vasta riforma carolingia. I capetingi, Carlo Magno, se volete, che è stata una fase di grande clericalizzazione, sacralizzazione del cristianesimo. E allora i capitoli e i concili concentrano sempre più sui preti la gestione del sacro e proibiscono di affidare ai laici sia il viatico sia gli oli santi. In compenso raccomandano ai preti, che diventano tanti, si fanno i preti per tutte le robe, no? E dopo la riforma di Gregorio VII dovrà tirar via un po' questa sacralizzazione dei preti, che i potenti si facevano a loro servizio, e questo assoggettamento al sistema feudale della Chiesa, no? E comunque la fase carolingia invece è questa, è la sacralizzazione. Sacro Romano Impero, no? Allora si sottrae ai laici la possibilità di portare a casa il viatico e gli oli santi, in compenso si raccomanda ai preti di portare sempre con sé l'olio benedetto e l'Eucaristia anche in viaggio, perché viaggiando sono quasi sicuri di incontrare un malato o un moribondo che non va lasciato partire da questo mondo senza gli ultimi sacramenti. Ma io ricordo ancora, i preti del mio paese, a me da ragazzo, hanno fatto arrivare quest'idea che il prete deve essere pronto in viaggio a avergli l'olio santo se c'è un incidente, una disgrazia, no? Gli statuta gli statuti di Bonifacio, emanati da un concilio borgognone all'inizio del IX secolo, dicono esplicitamente, è la prima volta che troviamo questo termine, che questi oli sono genus sacramenti sono una specie di sacramento. Anche se la definizione precisa del sacramento non è ancora stata elaborata, la qualità sacramentale dell'olio benedetto viene in qualche maniera affermata e viene dichiarata la sua parità con il pane eucaristico. E in alcune chiese, anche nella nostra, in tutte le nostre chiese ci sono quelle due colonne ai lati, quei due pilastri ai lati dell'altare maggiore, c'è una porticina con un buco, come si chiama lì, con un ripostiglio, no? E appunto, in alcune chiese si vedono apparire due tabernacoli scavati nel muro, da una parte e dall'altra dell'altare. L'uno contiene la riserva eucaristica, l'altro gli oli santi. Da questi tabernacoli il prete attinge per arrecare conforto ai morenti, no? D'altra parte, l'unzione dei malati e soprattutto dei moribondi, adesso vedremo questa piega, viene sempre più considerata come un complemento del sacramento della penitenza. Mentre la penitenza purifica l'anima del peccatore, l'unzione purifica il corpo che ha partecipato al peccato. E allora si introducono i diversi riti sui diversi sensi: gli occhi, il naso, le orecchie, la bocca, le mani, i piedi, con formule, ma è arrivato fino a noi, rituale che io avevo quando sono diventato prete, contempla appunto l'unzione di tutti i sensi che chiedono il perdono per tutti i peccati commessi con lo sguardo, con la parola, con la mano, coi piedi, eccetera. E il sacramento ormai pare essere celebrato solo dal prete. E contemporaneamente l'attenzione si rivolge meno agli effetti corporali dell'unzione, meno alla guarigione, diciamo, e più agli effetti spirituali, cioè il perdono dei peccati. Perdono dei peccati che ha questa dimensione interiore di coscienza, potremmo dire, e questa dimensione della partecipazione del corpo. Il cristiano non attende più il sollievo o la guarigione del corpo, ma anzitutto la purificazione di tutto il suo essere prima di comparire davanti a Dio. E di fatto il sacramento non è più dato ai malati, ma ai moribondi. Diventa il sacramentum exeuntium di chi se ne va, appunto, no? Il sacramento di coloro che partono. Parti anima cristiana da questo mondo, no? E quello è il periodo in cui incomincia a salire la paura della morte. La paura della morte, del giudizio, dell'aldilà. E a una visione pasquale della morte succede una visione tragica. Nel momento di lasciare questo mondo per cominciare un viaggio pauroso, per sfuggire ai pericoli di questa via tenebrosa, il cristiano desidera essere circondato da tutte le protezioni possibili, non solo il viatico, ma un'ultima assoluzione e poi un'estrema unzione, no? La Chiesa offre al moribondo tre sacramenti per prepararsi alla morte, ma soprattutto per accompagnarlo nel passaggio pericoloso da questo mondo all'altro. E siamo alla terza fase, quella più elaborata, quella della scolastica, per intenderci, XII-XIII secolo, e che è una teologia che poi, confermata dal Concilio di Trento, è arrivata fino a noi, fino al Concilio Vaticano II, che non l'ha ripudiata, però l'ha appunto recuperata con la tradizione più antica. Comunque è nel XII-XIII secolo che si elabora la teologia dei sacramenti, sapete, no? È solo in questo periodo che si elabora il tema del settenario e si elabora una dottrina sui sacramenti. La definizione precisa del sacramento cristiano permette la determinazione del settenario sacramentale, l'estrema unzione o sacramento dei moribondi, dei morenti, diventa uno dei sette sacramenti. È in questo periodo che si chiama, comincia a chiamarsi, estrema unzione, che sarebbe suggestivo interrogarsi su cosa vuol dire estrema, perché sarebbe anche interessante un altro significato. Il primo significato è evidente, è il sacramento che si riceve all'ultimo momento per arrivare all'istante della morte con l'unzione ancora visibile, fresca, come si dice, consegno a Dio una tua creatura, guarda che ha sul sigillo, vedi che ha l'olio, la Chiesa te lo accompagna.